Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Effetto Cinema. Oggi abbiamo un ospite in studio che mi è particolarmente gradito presentarvi, che è Renzo Rossellini. Benvenuto Renzo in trasmissione.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Vogliamo intanto ricordare un anniversario che cadeva proprio il 3 giugno, e cioè la data della morte di tuo padre, il 3 giugno del 1977. E insieme però vedere anche un'opera che ha appena visto la luce, che è stata presentata tra l'altro proprio poche settimane fa, il 19 maggio scorso, alla 63esima edizione del Festival di Cannes, e che è l'Enciclopedia Audiovisiva della Storia di Roberto Rossellini, un progetto immane di cui lui stesso ti aveva parlato.
Sì, le cose sono nate così, lo voglio spiegare ai tuoi ascoltatori. Quando siamo passati dal secolo passato a questo nuovo, che anche era l'inizio di un nuovo millennio, mi sono posto il problema di come trasportare il lavoro di mio padre da un secolo all'altro, da un millennio all'altro, in maniera che futuri studiosi di cinema ne potessero usufruire. Allora mi ero fatto varie ipotesi, come quello di dividere Rossellini in tre utopie. La prima era l'utopia della pace. Roberto Rossellini è stato un regista che ha fatto moltissimi film di guerra e sulla guerra, e durante la guerra e nel dopoguerra, e poi è tornato pure negli anni 50 col generale della Rovere nella notte a Roma, ancora sul tema della guerra, ed erano tutti film contro la guerra. Anche durante il fascismo, quando doveva fare film sulla guerra, lui aveva trovato un modo per evadere, diciamo, gli obblighi del regime autoritario che avrebbe imposto dei film esaltanti la guerra, di fare dei film. I tre film che ha fatto durante la guerra erano film di pietà verso le vittime. E quindi era, siccome sulla pietà non potevano dire niente, non ha subito censure, anche se poi riguardando le critiche dell'epoca ho visto che il regime fascista non era felice di questi film, avrebbe avuto dei film esaltanti l'eroicità degli italiani, invece vedeva delle vittime.
Stiamo parlando di film come L'uomo della croce, sì. Un pilota ritorna.
Sì. La nave bianca, che era la nave ospedale, quindi erano uomini, c'erano film, in fondo sempre tutti i film, un regista ha fatto tanti film sulla guerra e di guerra, ha fatto film per la pace, dei film che volevano pensare a un futuro del mondo senza le guerre. Lui, che era un uomo nato nel 1906, che aveva vissuto due guerre mondiali, non poteva che essere un uomo contro la guerra e per la pace.
Sì. Quindi questa era la prima utopia. Allora, il primo progetto prevedeva tre utopie, quindi l'utopia della pace.
Poi voglio anche sottolineare che, a differenza di tanti suoi colleghi cineasti, mio padre è stato l'unico regista della sua epoca che non ha mai rappresentato una donna nuda come oggetto sessuale, ma la donna sempre come portatrice di grandi valori, di grandi responsabilità verso il mondo e la società, portatrice di intelligenza e di valori umani, quindi di rispetto verso la donna. E la donna anche come diverso dal maschio. E quindi credo che la sua seconda utopia, poi vedendo anche alcuni film come Stromboli, dove la protagonista è una profuga che viene dall'est, quindi erano film contro il pregiudizio, contro tutti i pregiudizi. Quindi la seconda utopia è un mondo senza pregiudizi. E la terza utopia sono tutti i suoi film sulla televisione e sulla storia. Era l'utilizzo di un potente mezzo di comunicazione come la televisione per rendere l'uomo libero anche dall'ignoranza. Mm-hmm. E quindi l'utopia dell'intelligenza è di un mondo senza ignoranza. Questa era la terza utopia. Quindi io pensavo di organizzare così la sua opera quando, rimettendo ordine tra le sue carte, ho ritrovato una lettera che mi aveva scritto nel dicembre del 76, quindi pochi mesi prima di morire, nel quale mi diceva precisamente come avrebbe voluto riorganizzare la sua opera. Cioè, non organizzata nella cronologia secondo quale i film sono stati girati o sono usciti o sono stati presentati al pubblico, ma secondo l'epoca storica che narravano. Siccome lui ha fatto tanti film di storia per la televisione, ma anche se uno prende i film del neorealismo, sono film sulla Seconda Guerra Mondiale, quindi che descrivono un'epoca, quindi riorganizzare l'opera mi lasciava detto che avrei dovuto riorganizzare, era proprio indicato a me, è una lettera che comincia con Renzo mio e termina con le parole Papa tuo.
Renzo mio, ho dedicato tutta la mia esistenza per tentare di fare del cinema un'arte utile agli uomini. Negli ultimi anni mi sono concentrato sulla televisione, ma credo, come tu sai, che il mio obiettivo è sempre stato il medesimo. Ora che mi sono dato l'obiettivo di realizzare la prima enciclopedia della storia audiovisiva, voglio lasciarti il compito di completarla e di mettere insieme i miei film in forma enciclopedica. I critici e i professoroni non saranno d'accordo, abituati come sono a usare la cronologia dei film secondo la loro data di ripresa, ma loro non mi hanno mai compreso. Ti ho torturato per anni, obbligandoti a fare serie televisive storiche invece che lasciarti seguire le tue ispirazioni. È stato affiancandoti nel comune lavoro che ho compreso che tu, solo tu, avresti potuto continuare e portare a termine il mio progetto enciclopedico. Ora che mi sento vecchio, mi conforta solamente l'idea che il mio progetto, grazie a te, non rimarrà incompiuto. Dicembre 1976. Papà tuo.
E a quel punto non ho avuto più dubbi di come riorganizzare la sua opera, messa insieme. Oggi le nuove tecnologie mi hanno permesso di radunare tutta la sua opera in un hard disk di un computer, quindi le 114 ore di filmati tra serie televisive e film entrano tutte in un... E quindi era solamente un modo di percorrere. Se si fosse stata fatta la raccolta di tutta la sua opera in DVD, sarebbe stato un cofanetto di più di 100 DVD, quindi difficilmente consultabile se non uno per uno. Invece questo sistema mi ha permesso di mettere tutti i film e creare un percorso. E in realtà ho creato 4 percorsi per frequentare i suoi film. Uno si chiama La macchina del tempo e sono tutte le epoche storiche toccate da Roberto Rossellini. E uno, cliccando su un'immagine, un'icona, diciamo Cristo, appare il Messia. O gli apostoli che parlano di Cristo. E quindi è un modo di frequentare. E in questa macchina del tempo, quindi, ho potuto mettere tutte le epoche storiche toccate da lui con film realizzati, ma quando ho ritrovato delle sceneggiature di progetti di film che non ha realizzato, cliccando su quella icona di quel progetto, appare la sceneggiatura e si può leggere quello che aveva scritto lui su quell'epoca. E questo è il primo accesso. Poi il secondo è il più classico, è tutta la filmografia, cioè i fotogrammi, icone che sono fotogrammi dei suoi film, tutti i suoi film, dai primi documentari degli anni 30 fino all'ultimo documentario girato a Parigi al Centre Pompidou a Beauvoir, pochi giorni prima di morire, tutta la sua opera messa in fila, e cliccando dentro ogni film si può o visionare il film, ma anche tanti contributi, insomma, persone che parlano del suo film. Ma anche un'altra cosa che ho ritrovato nel mio archivio avevo erano tutte le critiche dell'epoca quando i film sono usciti. Quindi ogni, ma anche il visto censura dell'epoca,
sì,
del film. Cioè, per dirne una, cercando questo, ho trovato che nel visto censura di Roma Città Aperta i censori dell'epoca avevano chiesto di levare la scena della fucilazione di Don Morosini, del parroco interpretato da Aldo Fabrizi.
Il finale del film, insomma.
Che era il finale tragico del film. Quindi, insomma, sono cose anche da questo punto di vista interessanti di capire come il mondo allora aveva vissuto i film di Rossellini.
Certo, un ulteriore documento storico.
Storico. E questa è la seconda, la filmografia. Poi, rifrequentando, rivedendo tutti i suoi film, mi sono accorto che ci sono delle parole chiave, come per esempio amore, e cliccando sulla parola amore appaiono tutte le volte nel quale mio padre ha parlato dell'amore. Ma l'amore, cioè, per esempio, ho ritrovato la scena del Francesco Giulare di Dio tra Francesco e Santa Chiara,
sì,
che è un amore, cioè non amore matrimoniale, è un amore sublime. E poi, rimettendo insieme tutto questo, naturalmente la parola spiritualità ci riporta a tantissimi film, perché anche questo è un altro aspetto di Rossellini, che uno lo immagina o è conosciuto solo come il regista dei film sulla Resistenza. È uno dei registi che più ha approfondito il tema della spiritualità dell'uomo, anche se con dubbi, cioè non è stato un regista che ha fatto film in cui ha rappresentato miracoli, anzi, non, a parte un film che si chiama Il Miracolo, dove non c'è un miracolo, non ci sono mai miracoli, è sempre rappresentato il grande contenuto etico e morale anche della parola cristiana, ma è anche il rispetto e la tolleranza verso tutte le altre religioni, ma espresse da Gesù Cristo, da Francesco, e quindi un film profondamente cristiani nel contenuto, credo, la pace, il pregiudizio, contro per la pace, contro i pregiudizi, con affrontare in modo molto serio il tema della spiritualità, sono film profondamente cristiani. Quindi ci ho tenuto a far capire, anche a lasciare una traccia per capire come Roberto Rossellini si fosse posto di fronte, un grande artista della sua epoca, di fronte al grande tema della spiritualità. Tutto questo si chiama Enciclopedia Audiovisiva della Storia, perché in realtà, mettendo in fila questi film e le serie televisive, narrano dalle prime comunità umane dell'epoca neolitica fino alla conquista della Luna, e nessun altro autore cinematografico è riuscito a far questo. Quindi anche questa unicità di Roberto Rossellini, uno che ha dedicato tutta un'esistenza, la propria vita, per cercare di creare un'opera come questa.
Mi sembra particolarmente interessante, tra l'altro, di quello che tu raccontavi, anche il fatto di aver inserito gli scritti di tuo padre per progetti non realizzati, anche perché questo forse più facilmente ci può aiutare a scoprire un metodo di lavoro che tuo padre aveva, e anche a sfatare alcuni miti, tipo il regista dell'improvvisazione o una serie di cose, ma invece un regista che preparava con molta attenzione il suo lavoro.
Preparava non con il sistema classico che uno si immagina, la scrittura di una sceneggiatura di ferro che poi rispettava completamente al momento delle riprese. Scriveva come dei lunghi saggi su un tema. Infatti, per esempio, per un film importantissimo nella sua carriera, che è Germania anno zero, ho trovato due faldoni, uno che si chiama L'anno zero della Germania e uno che si chiama Germania anno zero, dove c'è la traccia del film e come l'avrebbe girato. E su Europa 51 anche c'è una saggistica importante, cioè sviluppa il tema, sviluppa dei temi. Va da filosofo, da sociologo, da uomo innamorato del mondo e che guardava alla sua epoca con estrema attenzione.
Poi i film di tuo padre non a caso restano così attuali e moderni, anche ad uno sguardo appunto a 50 anni di distanza dalla loro realizzazione, proprio perché in realtà muovono delle idee.
Sì, sì, le idee sono difficili da ammazzare. Sì. Siamo più fragili noi esseri umani con la nostra carne, che le idee riescono a attraversare i secoli e anche i millenni. Basta pensare a quella di Gesù, e non solo, insomma, o dei suoi apostoli, della difficoltà. Infatti un'altra cosa, guardando per esempio gli Atti degli Apostoli e Agostino di Ippona messa in fila, c'è un tema che a me è apparso chiarissimo, che ai critici cinematografici dell'epoca no, è che una grandissima rivoluzione del pensiero è stata il passaggio dall'ebraismo ortodosso dell'epoca alla cristianità. Cioè proprio uno sforzo intellettuale e concettuale enorme che alcuni uomini hanno fatto. Infatti credo che tutte le lettere di San Paolo e Agostino rappresentano questo grande passaggio. Certo, per arrivare alla creazione della Chiesa cattolica, ma un passaggio è uno sforzo intellettuale che hanno fatto degli uomini con le loro teste e col loro pensiero, oltre che con la loro fede.
Tutto questo è l'enciclopedia audiovisiva della storia. Come è possibile vederla, visualizzarla, consultarla?
Guarda, adesso ho appena finito di farla, insomma, infatti la presentazione il 19 maggio scorso a Cannes era proprio la prima presentazione. Poi faremo altre presentazioni, ma quello che sicuramente mio padre mi suggerisce mentre vi parlo è di metterla online. Di permettere a studiosi di cinema di poterci accedere, perché tutto questo può essere facilmente messo online e consultato da computer da tutto il mondo. Anche perché per fortuna i suoi film sono stati tradotti in molte lingue. Basta aprendo Enciclopedia della Storia cliccare la lingua in cui uno vuol vedere la propria ricorda, quindi le cose scritte le tradurremo almeno in francese, inglese e spagnolo. E i suoi film in inglese, francese, spagnolo e anche tedesco esistono, quindi uno può percorrere tutta l'enciclopedia nelle varie lingue. Questo credo che sia una cosa che non mi ha lasciato scritto mio padre, ma sicuramente col suo entusiasmo per il futuro e anche per la modernità avrebbe amato molto questo fatto che la sua opera fosse consultabile da tutti attraverso un nuovo mezzo poderoso come appunto internet.
Così come d'altronde l'enorme fiducia che tuo padre aveva nei confronti della televisione, che in quel momento era appunto un mezzo che lui ha cominciato ad usare e ad usare in modo differente da come poi purtroppo si è sviluppata.
Sì.
Va bene, io ti ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia.
Te e Radio Vaticana di avermi ospitato e grazie ai tuoi ascoltatori. Ce ne hai?
Molti.
Ti vogliono bene? Ti scrivono? Ti parlano?
Sì, sì, riceviamo telefonate, riceviamo lettere, quindi è così.
Va bene. Grazie.
Grazie allora Renzo. Ricordiamo quindi l'enciclopedia audiovisiva della storia di Roberto Rossellini, di cui tra l'altro appunto vogliamo ricordare ancora l'anniversario della scomparsa che cadeva proprio il 3 giugno. Grazie quindi a tutti coloro che hanno seguito questa trasmissione. Vi ricordo che Effetto Cinema ritorna venerdì prossimo.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.